la concisione non è il mio forte. Sto parlando da Crispano, dove mi trovavo e dove mi è arrivata sto fulmine, botta in testa giovedì, poche ore dopo che ero arrivato. E te la racconto un po' in soggettiva, cioè come l'abbiamo vissuta noi, scoprendo queste bellissime persone, tra l'altro questo non è che cambia la cosa, ma in più voglio dire. Dunque, sul fine secolo scorso, nel 99 mi ricordo, un giorno a Parigi esce sul giornale, il quotidiano Libération, una pagina che racconta questa storia che era appena avvenuta. E me la segnala, io non l'avevo vista, Paolo Persichetti, vedi come se noi eravamo questi rifugiati, Paolo Persichetti che guarda sappiamo chi è, sappiamo che è stato uno dei più impegnati, attenti di quel pugno di persone che abbiamo dall'inizio, da quando abbiamo messo in piedi nella Francia che ci consentiva la cosiddetta dottrina Mitterrand, che era una politica, insomma dall'81 in poi, di avere una sorta di rifugio, di asilo informale, di fatto non diciamo istituito, e che è stata punteggiata da tutti periodicamente da una novantina di casi, a cominciare all'epoca nell'82 dal mio e da quello di un'altra compagna, di patemi d'animo, messa sotto arresto estradizionale, con tutta l'odissea che c'è stata. E proprio Paolo poi nel 2002 sarà quello che diciamo in un novero di 90 che erano passati sotto le forche caudine del processo di estradizione e di quasi un migliaio di persone con tutto il turnover fuggiti dall'Italia che si erano in qualche modo rifugiati in Francia. Ecco, dico, guarda, il caso vuole che proprio Paolo aveva notato questo articolo, me lo segnala, e l'articolo diceva che due vecchi, già allora, anche se si tratta di 12 anni fa, militanti di Francoforte, quindi che venivano da quel movimento radicale, comunista libertario, eccetera, di Francoforte, erano stati, fulmine a ciel sereno, arrestati a Lille, dove vivevano già allora da 22 anni, dal 76. Dirò perché e come erano scappati dalla Germania, evidentemente underground, voglio dire, uso il termine underground nel senso sott'acqua, perché non è che erano clandestini per svolgere delle attività, erano dei fuggiaschi, e come era per esempio il caso mio di tanti, quando me ne andai dall'Italia per un anno all'inizio in Danimarca, eccetera, vivevano lì, si erano organizzati a vivere naturalmente con tutte le precauzioni che si hanno in questi casi. Sonia, che era di formazione medico, esercitava un po' un'attività di naturopate, eccetera, le piante, le cose, lei ha fatto un trattato straordinario sulla cura attraverso le piante, Christian e anche lei facevano una cosa un po' come dirigatieri, comprare nei mercatini delle cose, riaggiustarle, eccetera, venderle ai mercati. E in occasione, poiché avevano una vita abbastanza grama, poi molto isolata, con un rapporto straordinario, simbiotico tra loro, in occasione di una visita della sorella di Sonia, pur con tutte le precauzioni, che era venuta dalla Germania anche per portargli un po' di aiuti, eccetera, loro vedevano pochissime persone, evidentemente lei, la sorella, era stata seguita e quindi li avevano arrestati e messi sotto procedura estradizionale. La loro vicenda la dico in breve. Loro avevano fatto parte del movimento di Francoforte da quando era nato nel 67-68, quella più nota è la comune dove all'epoca c'erano anche Combendì, Joschka Fischer, che poi ha fatto il suo percorso e cursus honorum fino al ministro degli esteri, c'era Hans Joachim Klein, che era un giovane operaio, e c'era questa mouvance, come si dice in francese, questo movimento. Poi c'erano state strade diverse, Sonia era stata una figura di quella corrente di femminismo che si chiamava Les Hautes Zohar, che è stato anche pubblicato un libro in
Zohar la Rossa, era Zohar la Rossa, voleva dire
Zohar la Rossa, sì, Zohar. E quindi era un'animatrice di questa tendenza, e loro erano dell'area, adesso non, comunque l'accusa li considerava tali, delle RZ, Revolutionaire Zellen, cellule rivoluzionarie, che io ricordo in qualche modo noi nel periodo, parlo quando dico noi, qui dico in quegli anni, per quanto mi riguarda i comitati comunisti, le aree dell'autonomia, consideravamo abbastanza simili a noi, all'ispirazione che si aveva, quindi certamente una corrente illegalitaria fortemente anche, diciamo, ogni cosa è unica e sui generis come le impronte digitali, però ci sono degli elementi comuni, no? È così. E ad un certo momento, nel 76 mi pare, posso sbagliare di mesi eccetera, ci fu un episodio tragico, sappiamo come vanno queste cose, un giovane di Francoforte rimase gravissimamente ferito dallo scoppio di una cosa simbolica o qualcosa tipo un ordigno che aveva portato all'ambasciata argentina, perché per una protesta di solidarietà attiva internazionalista contro, in quel momento mi pare che c'erano le Olimpiadi a Buenos Aires, in pieno regime dei colonnelli, dei generali, dell'epoca dei desaparecidos, eccetera. E questo ragazzo, sappiamo che sono avvenute anche in Italia queste cose, era stato interrogato mentre stava ancora in ospedale dopo operazioni, aveva perso la vista, è rimasto cieco, eccetera. Quindi questi interrogatori possiamo anche capire cosa valgono, no? Cioè in una situazione delirante con gli anestetici, le cose, eccetera. E sulla base di queste testimonianze, peraltro più tardi ritrattate, cioè erano state fatte delle accuse di vario genere, ce n'è sempre per tutti, contro una serie di persone, tra cui anche Sonia Suder e Christian Gauger. E di fronte a questa cosa, nel clima di emergenza, allora noi in Italia parlavamo di democrazia blindata, di modello tedesco, erano gli anni di Stammheim, eccetera. Loro avevano ritenuto bene di prendere il largo. Penso che questa sia una, direi, non parlo di diritto, una facoltà elementare, quasi dell'etologico. Se un canarino gli apri la gabbietta e non scappa, anche se poi probabilmente il canarino finirà mangiato dai gatti perché è un uccello domesticato, vuol dire che sta male. In qualche modo in una situazione in cui c'è un delirio punitivo, in cui si coniugano ragion di Stato, emergenza e anche vendicatività, proprio come conosciamo, in qualche modo l'arte della fuga è una delle soluzioni possibili per mantenere la propria integrità.
Diciamo che comunque è un comportamento umano fisiologico del tutto, certo. Da sempre, non
poi,
da oggi.
Faccio una breve parentesi, credo che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dovrebbe spiegare a uno come me, che all'epoca ero un guaglione, mo mi trovo a Crispano, ero un ragazzo della FIGC a Terni, mentre lui era un dignitario del PC, cosa pensa, perché almeno dica cosa pensa, della politica del Partito Comunista, che quando Francesco Moranino, il partigiano gemisto, e non do giudizi di valore né su lui, né su quelli, né sugli altri, né su Battisti, posso essere proprio anche lontanissimo, fu condannato da una corte d'assise di primo grado, chiaro che poi anche i fascisti batteranno la gran cassa, ma sto parlando di fatti, nel 1955, dunque una corte d'assise della Repubblica Italiana, quella là della Costituzione fondata sul lavoro. Se poi la magistratura era piena di fascisti, si rivolga alla buonanima di Togliatti, che era stato ministro della giustizia. Nel 1955 c'è una condanna all'ergastolo di Francesco Moranino, non sto a raccontare la storia perché andiamo fuori tema, viene nel 54, non so, viene confermata dalla Corte d'Assise d'Appello e dalla Cassazione, e il Partito Comunista Italiano di allora, quando Moranino era deputato fin dalla prima legislatura, vota assieme col Partito Socialista o parte di esso contro la revoca dell'immunità parlamentare e l'arresto, e visto che va in minoranza si incarica con le sue strutture dell'epoca, c'era ancora un po' quello che si chiamava il parapartito che faceva capo a Pietro Secchia, di esfiltrare Francesco Moranino ed altri a Praga, dove vivranno come figure pubblicamente di Radio Praga, che erano le emittenti, come c'era Radio France da Budapest, le emissioni in italiano erano fatte da Praga. Quando sarà eletto Gronchi Presidente della Repubblica, con i voti anche del Partito Comunista, commuterà la condanna in 10 anni. Moranino negli anni successivi rifiuterà un'amnistia e finalmente Saragat nel 74 farà un provvedimento di grazia. Io me lo ricordo, stavo nella FIGC di Terni, i festeggiamenti, perché c'erano anche alcuni che erano della nostra città, che stavano a Praga nelle stesse situazioni. Quando Moranino rientra, subito 2 mesi, 3 mesi dopo ci sono delle elezioni politiche e viene eletto senatore, e poi morirà di infarto un paio di anni dopo. Allora lì c'era proprio una teorizzazione e una pratica del diritto dovere alla fuga, all'esfiltrazione, che era una politica seguita dal Partito Comunista Italiano, di cui Giorgio Napolitano era già all'epoca membro degli organismi dirigenti, comitato centrale, direzione e segreteria, forse si chiamava ancora così, e non ufficio politico. Gli chiedo quindi su cosa fonda e con quale faccia la teorizzazione di un carattere abietto assoluto del sottrarsi agli arresti, che diventa metafisico, metastorico ed eterno. Credo che sarebbe un minimo di decenza, anche se glielo chiede l'ultimo degli stracciaculi come me, spiegare cosa pensa oggi, quello che vuole, di quella che era allora la politica del suo partito, di cui era un dirigente.
E la stessa cosa,
in teoria me lo dovrebbe, perché io ero un ragazzino, certo, della FIGC.
E la stessa cosa il PC ha fatto anche verso i compagni della Volante Rossa, che poi ha disconosciuto, ma ne ha favorito la fuga in Cecoslovacchia anche, certo, con i loro. Quindi
e adesso non è nemmeno, certo che poi diranno, ma quelli erano altri fatti, fatti, certo, grandi di guerre vere. No, i fatti erano al limite tra il 44 e il 45, ma le corti d'assise e le parti civili, parliamo del 53, 54, 55 e degli anni seguenti, ho detto 74, prima volevo dire 64, 64. Sì. Bon, chiudo la parentesi. Chiudo la parentesi.
Sì, sì.
Allora, tornando a loro, loro erano lì, erano venuti a vivere in Francia, erano stati per tutti questi anni in questa condizione. Noi leggemmo che, per fortuna, dal nostro punto di vista, avevano nominato come avvocati i nostri avvocati, Jean-Jacques De Felis, che voglio ricordare, che era, come dicevamo scherzando, un non violento etico che proprio per questo, in ragione di questo, aveva difeso tutta la sua vita dei ribelli, dei guerriglieri, dei cosiddetti terroristi considerati violenti, della gente come noi e come i Canacchi e come tanta altra gente, e i Renterrel. Quindi partecipammo un po' alla campagna per strappare allora intanto la loro messa in libertà provvisoria. Ricordo che il giorno che arrivò la libertà provvisoria rispetto all'arresto estradizionale della Chambre, in fretta e furia, no, qualche giorno prima dovemmo trovare qualcuno che li ospitasse, perché dovevano dichiarare un domicilio, che quando Sonia uscì dal carcere femminile di Fleury-Mérogis, avvertito la mattina alle 7 dall'avvocatessa, acchiappai un compagno di Terni che mi era venuto a trovare, aveva la macchina, aspettammo fino alle 11 di sera quando lei uscì, ci siamo visti sotto una pioggerellina, lei uscì con i soliti sacchi, tu lo sai bene Salvatore,
i sacchi neri, sì, sì.
Dell'immondizia con dentro le sue robe, noi eravamo lì fuori, andammo nel posto dove intanto Christian, che era uscito dalla Santella, aspettava, e c'erano un po' di intimi, c'era, mi ricordo, Lucia, Rossalinda, dei compagni, eccetera. Si festeggiò questa cosa e poi la cosa finì l'anno dopo, nel 2000, o dopo un anno e mezzo, finì con un rifiuto di estradizione sulla base del fatto che allora vigeva che loro erano accusati a vario titolo di fatti che erano avvenuti tra il 74 e il 76, quindi in Francia sarebbero stati prescritti, è la stessa cosa che era avvenuta su Battisti, no? E dunque l'estradizione veniva rifiutata. Negli anni dopo si è stretto oltretutto un rapporto, perché sono anche persone veramente notevoli, tra l'altro Sonia ha un'età molto avanzata, Christian che è più giovane, lei ne ha 79 e lui 72, però aveva avuto e ha un po' i postumi, che vive con grande dignità, non un ictus, ma una cosa più grave, un arresto cardiaco, era rimasto in anossia per un tempo lungo ed era stato proprio resuscitato da Sonia con la respirazione, il massaggio cardiaco, e si era risvegliato come chi, ci sono gli afasici, ci sono i paraplegici dopo episodi così, lui era completamente smemorato, scherzando dice: ah, io è Sonia che mi ha rimesso la memoria come dentro un ordinatore. E quindi lui comunque viveva, però si vedeva che aveva per esempio una certa difficoltà, una lentezza nel passare dal tedesco al francese, nel parlare, esprimersi in francese, eccetera. Loro hanno avuto un'etica personale per cui si sono sentiti, come dire, della famiglia in senso buono, non in senso, dei rifugiati italiani, e non sono mai mancati a una chambre d'accusation, a una manifestazione, e sono venuti anche ai momenti di convivialità, di festa, di sempre così, sono stati proprio degli elementi assolutamente di una microcomunità, e non si sono mai tirati indietro rispetto alle cose. Nel 2007, mentre c'era Marina Petrella, due mesi dopo che era stata arrestata, scusa, cerco di fare un po', nel 2007 Fulmine a Ciel Sereno vengono riarrestati. È complicato spiegare i passaggi perché nel frattempo i trattati europei hanno stabilito che per le estradizioni il parametro di riferimento non sono più i tempi di prescrizione del paese cosiddetto richiesto, cioè che dovrebbe estradare o no, ma quelli del paese richiedente. Questo è un cambiamento che va nel quadro della, così come sarà poi il mandato d'arresto internazionale, di questa realizzazione di un infittimento delle maglie di uno spazio giudiziario europeo. La cosa che è oltretutto, virgolette, antigiuridica, è che queste modificazioni vengano applicate retroattivamente. È ancora un principio del diritto romano, certo, che ormai certo, è completamente calpestato, che delle nuove figure di reato, delle nuove norme, delle nuove regole di procedura, delle nuove configurazioni, dei nuovi capi di imputazione che vengono votati e immessi nel sistema penale, possono avere vigore dal momento in cui vengono stabiliti, cioè possono avere valore retroattivo se sono a favore del reo, certo, la famosa storia di che anche quella è calpestata, no? Del indubbio pro reo, la soluzione più favorevole al giustiziabile, perché in una logica di isteria preventiva è meglio 10 innocenti dentro che un colpevole che la fa franca, ma in una logica giuridica stessa, non parlo del comunismo, è chiaro che il crimine specifico che può fare la giustizia penale è intestardirsi su un eventuale errore giudiziario e aggiungere male al male e tenere in galera uno che nei loro schemi è, virgolette, innocente, no?
Certo, certo.
E quindi i cambiamenti di regole, quando sono a sfavore del giustiziabile, si dice, insomma, di quello che sta là imputato, non dovrebbero essere retroattivi, invece il criterio della retroattività sta dilagando.
Senti, Oreste, dunque, volevo dire, ecco, dico, ma cosa rischiano adesso in Germania?
Ecco, allora finisco, sì. Vado veramente a cedere. Dunque, loro strappammo nel 2008 una libertà provvisoria, sì. Ma comunque c'era anche il problema della contumacia. Ora, sappiamo la controversia tra il regime della contumacia francese, per esempio, e anche indicato come orientamento quello che dovrebbe essere europeo e quello che è italiano. Sappiamo che prima una condanna definitiva per la Francia non aveva legittimità se era stata pronunciata contro un imputato assente, e il giorno che questo si fosse costituito o fosse stato preso c'è la purga, cioè gli avrebbero dovuto rifare il processo in sua presenza. Certo. In Italia invece sto criterio non vale, dicono che l'avvocato è la stessa cosa che l'imputato nel rito processuale, questa cosa fanno e veramente sempre di più quello che vogliono, e lo mettono in forme giuridiche che è ancora peggio che almeno la brutalità dello stato di fatto. È davvero summum ius summa iniuria, il massimo della giuridicizzazione formale, il massimo dell'iniquità sostanziale. Ma in Germania è ancora diverso, cioè in Germania se tu sei latitante, se tu sei non sei presente, non è come in Francia che ti danno una condanna formale e poi se sarai presente ti faranno il processo, né come in Italia, è che tutto resta sospeso a vita. Quindi loro sono ancora ovviamente derisoriamente presunti innocenti, ma sono ancora in attesa del primo interrogatorio del procuratore, perché diventa una spada di Damocle eterna, perché basta che ogni 20 anni ci sia un atto del procuratore o del giudice di istruzione che rinnova le cose, che tutto riparte da capo, quindi non ci sono mai prescrizioni. Questa era la loro situazione. E quindi su questa base la giurisdizione preposta, che si chiama Chambre de l'Istruzione, finisce per dare, malgrado tutte le battaglie, soprattutto condotte dagli avvocati e da Irène Terrel, poi dopo la morte di De Felice, anche dall'appoggio che potevamo dare noi, mobilitando con le poche forze, un po' facendo le zanzare, e poi anche qualche articolo di stampa, in più qui non c'è niente, vengono colpiti da avviso favorevole all'estradizione, la Cassazione respinge il ricorso e poi la cosa va diventa di pertinenza dell'esecutivo, che il primo ministro, sulla base delle indicazioni del capo dello Stato, deve decidere se firmare un decreto di estradizione o no. Nel settembre 2009 il decreto viene firmato. È abbastanza raro, c'è stato il caso di quello di Paolo Pertichetti, quello di Battisti, quello di Marina, che però poi è stato revocato, altri che furono un incidente rapidamente revocati, il caso di Stefani, il caso di altri, naturalmente c'è ancora l'ultima sospensione, che è il ricorso al Consiglio di Stato, ma si sa che il Consiglio di Stato avalla sempre il decreto. Nel frattempo successe, questo lo devo dire, che era scoppiato il caso Roman Polanski, il regista, in Germania, e devo dire che le argomentazioni della lobby dell'intelligenza di sinistra, grandi registi, scrittori, sosteneva una causa giusta con argomenti pessimi, cioè l'argomento fondamentale era dire che anche nel diritto stesso, per parlare di, virgolette, giusto processo, il processo deve essere celebrato in tempi, virgolette, ragionevoli, e che pensare di processare uno per fatti di 35 anni prima è oltretutto antigiuridico, è una crudeltà inutile. Allora, però invece l'intelligenza lo difendeva dicendo è un genio, non si può mettere in galera l'autore di Rosemary's Baby, argomenti come respirano, invece di usare dei criteri che poi possono essere invocati da tutti, sono sempre di privilegio, di censo, di cosa, eccetera. Perché questi argomenti poi scatenavano sia in generale i forcaioli, ma anche gruppi femministi che dicevano che era scandaloso, sembrava che il titolo dell'accusa fosse una barzecola, e invece non lo era, avevano ragione in questo le femministe a dire ma qui si tratta di persona, eccetera. In mezzo a questo Sarkozy, siccome Polanski è un cittadino francese, lì parla con un parere, però insomma era la Svizzera che doveva stare o no, e dice al giornale Le Figaro, guardate, è vero, ho difeso in un'intervista Polanski, così come l'aveva difeso il ministro della cultura francese che è il nipote di Mitterrand, eccetera, ma non è per una specie di complicità così, è perché io credo, lo dice, è avvocato di formazione, il capo dello Stato, ritengo che una giustizia che pretende di processare qualcuno 32 anni dopo i fatti e quando questo qualcuno ha 76 anni è una giustizia malata. Noi rispondemmo subito con una lettera aperta che è uscita su Le Monde, che l'abbiamo portata all'Eliseo, che è stata affissa in giro, che diceva, boh, hai detto così, è l'unico argomento decente. E mo vogliamo vederti rispetto a un caso in cui gli anni passati non sono 32, sono 35, e in cui non ci sono parti civili che reclamano, in cui ci sono delle dichiarazioni e in cui le persone hanno non 76 anni, ma 78, era allora un anno e mezzo fa, e 72 malati. Facemmo un'ira di Dio nel nostro piccolo con questo documento, io feci delle video che uscirono a destra e a manca e così. E la cosa, non riuscimmo a spuntare quello che si chiama report, un'abrogazione di questo decreto che era stato firmato, però nell'aprile scorso, e devo dire ci siamo fatti delle illusioni, ad una richiesta urgente il rituale dell'avvocatessa Terrell di dire guardate però prima di eseguire congelate la cosa, fate, perché nel frattempo sono diventati ancora più vecchi, fate una perizia medica perché Christian Gauger rischia di regredire, di affondare in una specie di morte cerebrale e si è separato da lei, perché lui aveva accuse più leggere, lei era stata poi accusata da Joachim Klein, che all'epoca quando scrisse il libro Come è cominciata, io non credo che si possa dire che lo faceva in modo utilitaristico, era una crisi di coscienza, se ne può pensare quello che si vuole, ma era una dissidenza e una crisi di coscienza. Ma dopo che era stato 20 anni a fare il pastore, aiutato un po' da qualcuno, ad un certo momento probabilmente era crollato, non voglio buttare croci addosso, comunque rientrato in Germania, aveva lanciato accuse a destra, a manca, poi ritrattate peraltro nel caso di Sonia, dicendo che Sonia era in qualche modo implicata per concorso con la famosa azione, sì, del
comunque
sequestro.
Tutto questo è chiaro, comunque non cambia il quadro.
Non cambia, intanto è un concorso morale, poi certo, è ritrattata, poi non è che lì ci sono le famose parti civili che dicono loro, no? I Claudio Magris eccetera, che quando le parti civili vogliono la vendetta totale, la dannazio memoriae, sono fondamento teologico. Se per caso, ha scritto un articolo questo Claudio Magris che dovrebbe vergognarsi, se per caso vede lui che c'è, forse si riferiva, non so, a Sabina Rossa, una certa tendenza a quello che lui chiama perdono, allora scopre che la legge non è un taxi che deve fare quello che dicono le parti civili. Va bene, dico, il governo, cioè il primo ministro, e i guardasigilli rispondono ad aprile con una lettera all'avvocatessa dicendo che accolgono la sua richiesta disponendo una perizia medica. È chiaro che la cosa è sempre così, può voler dire che anche loro hanno un ripensamento, che comunque tanto la cosa non gli porta a niente, perché non c'è stata mai una campagna di stampa contro loro, quindi, oppure può voler dire di voler far vedere che ti hanno dato proprio tutte le ultime chance per poi alla fine darti la mazzata. Nel frattempo, e sto concludendo, avevamo lanciato l'idea di una forma di resistenza, come direbbe Thoreau, resistenza all'ordine legale, si chiamava Maison d'Abri, case di ospitalità, in cui noi ci proponevamo, ma noi contiamo quello che contiamo, ma anche una serie, diciamo, di figure intellettuali di risonanza avevano accettato di dire: io li ospito a casa mia, se li volete cercare veniteli a cercare da me. Questa forma un po' dell'autodenuncia provocatoria, e l'avevano firmata anche Giorgio Agamben, Vescovo Gagliot, Alain Badiou, un sacco di figure. Io avrei preferito, con qualche altro compagno, che davvero loro si mettessero a vivere da queste persone qua, ma loro, nella loro estrema dignità, volevano che la cosa restasse simbolica, virtuale, e poi alla loro non è che andassero di casa in casa con dietro lo spazzolino da denti. Quindi eravamo passati all'idea che se fosse arrivato proprio il segnale che li venivano a prendere, noi con queste personalità ci saremmo messi sotto casa, nel cancelletto di questa casa piccola che loro avevano a Saint-Denis, dicendo alla polizia che non puoi fare niente di più, non è che se volete passare dovete passare sui nostri corpi, giocando questa cosa. E invece in qualche modo siamo stati fregati, perché i risultati delle perizie che sono arrivati a fine agosto sembravano al di là delle nostre più ottimistiche aspettative. Dicevano chiaramente, la perizia del neuropsichiatra francese, che Christian non poteva sopportare la detenzione e l'hanno messo in un ospedale carcerale speciale, ma soprattutto non poteva sopportare psicofisicamente la separazione da Sonia, con cui aveva una simbiosi stretta che avrebbe potuto prodursi una caduta catastrofica di spirito vitale. Era passata la nottata del mese di agosto, certo. Erano arrivate queste cose. Devo dire, se devo fare un'autocritica, eravamo in occasione del compleanno di Christian, avevamo un po' festeggiato che eravamo forse fuori delle feste, c'erano una decina di compagni venuti di Germania, i loro avvocati, eccetera, e poi le sovradeterminazioni di tutti i tipi. Né una ragion di Stato, si dice, ma non c'è nemmeno una ragion di Stato. La coppia Sarkozy-Merkel, io voglio solo dire una cosa, io ho una tendenza a dire: l'inimicizia è una cosa nobile, quelli che predicano contro l'inimicizia poi l'hanno sostituita col risentimento, il più becero, cazzim si direbbe a Napoli, sì. Con la competizione a morte, con qualcosa che non è certo un superamento etico, ma è quello che vediamo intorno a noi. Non sto a parlare del quadro mondiale, dove si sta andando, è una catastrofe che è già in corso, e questi che gli statisti, i politici, le cose, in un mondo dominato da chi? Da quei delinquenti aggiotatori delle agenzie di rating, in un mondo raccontano delle storie, raccontano delle mistificazioni, sono delle novlang, non parlo di questo, lo si vedrà. Io voglio concludere su una cosa. Io la qualifico, come tanti, no? Come parlo con te, con altri, di nemico. Non ho i patemi d'animo di stabilirla, perché me l'ha data lo Stato. A volte penso, non voglio fare la ruota del pavone, però sono loro che hanno stabilito questo, no? Cioè, ci ho avuto la prescrizione della pena, ma naturalmente, e mi va bene così, a parte c'ho l'interdizione a vita dai pubblici uffici, cioè, però ormai c'è anche l'età,
sì.
E c'ho la perdita dei diritti civili, politici, di elettore attivo e passivo, che mi va benissimo. E mai mi metterei a fare pratiche, per una volta divento spilorcio, per la cosiddetta riabilitazione. Sta bene se ne avessi necessità, non dico che nessuno lo deve fare. Quindi mi sta bene così, l'hanno stabilito loro. Ma uno dice sempre che, siccome è sempre un po' a misura del suo nemico, Non è vero, personalmente non è che voglio sempre vedere che il nemico è nemico, dover vedere che è una specie di demone, di mostricciattolo, di demone meschino, non mi fa piacere, mi diminuisce, no? Tento di vedere come nemico un sistema, una logica dei rapporti sociali ed anche eventualmente delle funzioni e delle figure. Quindi cerco di evitare, quando sento, scusate, qualcuno l'altro giorno alla televisione, Rosy Bindi, che dice il problema della crisi è Berlusconi, potete immaginare penso io di Berlusconi, ma dico questo sta facendo depistaggio.
Dovreste
per punizione andare al governo, così vediamo, va seminando l'idea che il problema è Berlusconi, è bella dottrina del tirannicidio di Santa Romana Chiesa, dice Padre Bellinato, e quindi è ben altro, no? Allora quello è Berlusconi, quell'altro è Sandokan, però sono sempre diversioni e non
si hanno i nemici che per dirottare dalle cause reali, diciamo, di questo...
quelle complesse, quelle
infatti quelle sostanziose.
Quindi a me non piace parlare in questo modo, non vuoi fare come loro di vedere sotto uomini, demoni, diavoli, marionette, però poi esiste anche la cosa,
loro lo fanno. Va bene,
dopo la frase che ha detto Sarkozy su Polanski, avere stradato questi vuol dire essere, come si dice a Napoli, un uomo e niente. Che sia nemico, gli statisti a me mi sono nemici per definizione, non si governa senza crimine, lo dice Machiavelli, però qui si tratta, scusate l'influenza, di piaghelleria totale. Cioè, se vedete in giro una faccia che gira da sola è un po' taglio smarriti, perché quella e se vedete in giro senza testa o è Azione o è Sarkozy, non so, o forse se è tirato la testa si tapirà sotto il colletto per guardare il mondo dalle asole, perché penso la faccia.
Ok, senti, a parte che il tono va e viene adesso da un po' di tempo, evidentemente si sta scaricando. Ok, no, ti ringraziamo per questa tua chiarificazione, diciamo, di questa bruttura. Speriamo che in Germania i movimenti e anche un po' in tutta Europa si attivino per far tornare.
Una cosa è questa, domenica ci vediamo a Parigi, adesso si tratterà di vedere, ci sono compagni anche bravi in Germania, si tratterà di vedere, di fare una campagna perché gli vengano dati immediatamente, non so, i domiciliari.
Almeno quelli.
Questo senz'altro. Ti volevo dire che saluto i compagni, non so se tutte queste cose abboffano un po' la testa, ma insomma ho cercato di dare una spiegazione. Se per caso mandateli a dire, mettete la cosa in streaming, così possiamo anche ripercuoterla su qualche sito.
Senza dubbio, appena si rimette in funzione la rete, perché abbiamo la rete caduta, però speriamo in giornata, al massimo domani la mettiamo in rete. Ti ringraziamo, Oreste, un abbraccio forte. Ciao, grazie. Ciao.